circa.
Una quarantina.
Una quarantina, sì. Okay. Buonasera, benvenuti, grazie della vostra partecipazione. La dottoressa magari darà qualche bitcoin gratis? No, forse no. Vabbè, comunque siete qui perché indubbiamente avete una certa curiosità su questa innovazione finanziaria, è la più grande novità finanziaria dell'ultimo anno e naturalmente è così complessa che merita sicuramente un approfondimento. Ci sono tanti pareri su questa realtà, le chiamano criptovalute, criptomonete, monete digitali, monete virtuali, un po' di tutto. Si dice anche che con la nascita di queste criptovalute, criptomonete, sia iniziata una nuova era monetaria, la quarta era della storia della moneta. Prima avevamo la moneta merce, poi le monete legali, cioè le monete metalliche, banconote, poi la moneta scritturale. Questa sarebbe la quarta fase della storia della moneta. Ebbene, siccome chi mi conosce sa che ho avuto una lunga formazione professionale in una banca centrale, sulla moneta qualcosa devo dire subito, innanzitutto per chiarire un aspetto fondamentale, e cioè questo, che questo criptovaluto, criptomonete non sono moneta. Per essere moneta ci sono certi requisiti fondamentali, il primo dei quali è una certa stabilità nel potere d'acquisto della moneta, che di solito è garantito da una banca centrale, no? E quindi uno dei requisiti della moneta è quello di essere utilizzata come unità di conto. Io devo redigere un bilancio, come lo metto in euro, prima mettevo in lire, eccetera, nella speranza che quell'indicazione che io metto al 1 gennaio, al 31 dicembre, rimanga come valore, come potere d'acquisto stabile. Ora, le criptovalute hanno una peculiarità, almeno finora, sono caratterizzate da una elevatissima volatilità e in quanto tale un altro requisito non può essere per questo tipo di monete, e cioè la riserva di valore. La moneta è riserva di valore anche, no? Io metto un gruzzolo da parte e confido che quel gruzzolo valga fra 10 anni quasi quanto vale oggi. Con una criptomoneta questa cosa è possibile farlo. Come metodo di scambio, strumento di pagamento, può avvenire sì lo scambio, ma come si dice in inglese, peer to peer, cioè quando la controparte è d'accordo con me a utilizzare quel tipo di pagamento. Se io pago in bitcoin, bisogna che la controparte sia disponibile ad accogliere quel tipo di chiamiamola moneta. È una moneta in senso lato, non in senso stretto. Allora, se non è una moneta, che cos'è? Se non è una moneta, è innanzitutto una valuta. Possiamo dire anche, anziché una valuta estera. Infatti, la denominazione più corretta è criptovaluta. Poi la dottoressa vi dirà qual è il trattamento anche fiscale su queste criptovalute e così via. Insomma. Criptovalute che sono utilizzabili come prodotti finanziari e anche come strumenti di pagamento, sia pure un circuito molto limitato. Perché esistono e perché si sono sviluppati in maniera incredibile in poco tempo, dove nascono nel 2009? Sono figlie della crisi globale. Voi sapete che la crisi globale scoppia nel 2007. Ed è la peggiore della storia economica del mondo occidentale, molto peggiore rispetto alla depressione del 1929, perché è stata più lunga e ha fatto molto più male. Bene, uno degli effetti di questa crisi globale è la nascita di queste criptovalute, criptomonete, come volete chiamarle. Insomma. Perché? Perché la crisi globale ha obbligato la Banca Centrale Europea a difendere la crisi dei debiti sovrani e per poter difendere ha dovuto sviluppare una politica monetaria molto ma molto espansiva, cioè tanta liquidità per evitare che ci siano delle crisi bancarie più di quanto si sono verificate, abbassando a livello mostruoso il livello dei tassi di interesse. I tassi di interesse che noi in questo momento osserviamo sono i più bassi dalla storia dell'umanità. Il chief economist della Banca d'Inghilterra dice sono i più bassi degli ultimi 5.000 anni, però diciamo così, con la moneta, a circa 5.000 anni, le primordiali monete, non sono mai stati così bassi. Quando il livello di interesse è molto basso, che cosa significa? Significa che io, risparmiatore, non ho nessun rendimento da quei soldi che metto eventualmente in una banca. Sappiamo, li mettiamo lì e addirittura devo pagare commissioni. Allora che cosa si verifica? Una ricerca spasmodica di un qualsiasi rendimento. A un certo momento vengono fuori queste criptovalute e danno una risposta a questo bisogno. Anzi, addirittura all'inizio qualcuno dice: ma non solo mi danno un qualche rendimento, posso guadagnarci tantissimo. E i guadagni in certi casi sono stati reali, non favole. Quindi questa è la prima ragione per cui si sono sviluppate. Poi però il mondo è variegato. Noi ci troviamo in una situazione in cui non avevamo mai vissuto un periodo così lungo di deflazione. Le banche centrali nella loro storia, nascono le prime nel 1600 eccetera, hanno sempre dovuto combattere con l'inflazione, mai con la deflazione. Invece noi ci siamo trovati un lungo periodo a non riuscire nemmeno a debellare la deflazione. Ma in altre parti del mondo, America del Sud o anche in Russia eccetera, invece c'è il fenomeno tutto opposto a quello dell'inflazione. Allora la criptovaluta può essere uno strumento di difesa contro l'inflazione. Io difendo le mie cose investendo su questo perché mi dà maggiore garanzia rispetto a un'inflazione che va al 200%, al 1000%, perché questi sono i tassi di inflazione a un certo momento in certi paesi dell'America del Sud. Così è successo in Venezuela, è successo in Russia e così via. Altro coso, a un certo momento questo strumento ovviamente non poteva passare inosservato da parte della criminalità organizzata. Siccome è criptata questa cosa, quindi è segreta, non si sa, no, non si conosce, non è che di un biglietto si vede. Se io devo riciclare denaro sporco, io criminale approfitto di questa cosa per riciclare denaro sporco. Infine ci sono stati dei casi in cui si è usato questo strumento di questa nuova forma monetaria per effettuare degli attacchi speculativi contro un paese. È successo in Cina, per esempio, ecco. Infatti la Cina ha proibito la circolazione di criptovalute. Allora, questi in sintesi, insomma, la natura e le motivazioni principali di questa tumultuosa crescita, ce ne sono altre ancora di ragioni, ma solo per essere sintetici. Posso concludere dicendo questo, che almeno questa è la mia valutazione e anche di altri economisti, insomma. Più che di una rivoluzione monetaria, siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica. Questo sì, è una grande rivoluzione tecnologica. E infatti adesso la dottoressa Franchi valuterà questa cosa e sottolineerà questo fatto che, in effetti, più che monetaria, questa è una rivoluzione tecnologica, che ha al centro una catena che probabilmente qualcuno ha già sentito parlare, di blockchain, che è un'innovazione assolutamente originalissima sui cui utilizzi futuri ancora non sappiamo quali potranno essere, ma sicuramente questo è l'aspetto veramente innovativo che può dischiudere una nuova era su questo fronte. E quindi adesso io lascio la parola alla dottoressa Franchi. Per chi non ha avuto modo di leggere il suo curriculum, è laureato in economia e commercio qui all'Università di Trieste a pieni voti, è libero professionista commercialista dal 2008, ha conseguito un master a Padova e una specializzazione nell'Università del Michigan, mi sembra, negli Stati Uniti, e soprattutto, perché questo interessa l'argomento, è cofondatrice e vicepresidente del B Academy, cioè l'Accademia della Criptovaluta e delle Tecnologie, con sede a Pordenone, e poi è partner consulta della CoinLex, che sarebbe un network di professionisti nel campo Bitcoin, criptovalute, di Roma. In sostanza è fra i maggiori esperti in materia a livello regionale. A lei, dottoressa.
Grazie al dottor Bonifacio e grazie anche al Circolo per questo gradito invito. Per me è un piacere essere qui a illustrare l'essenza di quello che è il Bitcoin. Mi sono avvicinata a questo mondo circa nel 2015, ho cominciato a studiarlo con una certa assiduità. Prima ero un po' intimorita perché ne avevo sentito parlare male. Allora, quando si sente parlare male di qualcosa, comunque, diciamo, non è che c'è questo approccio molto sentito nel voler approfondire, però questa parola mi risuonava in testa molto molto spesso e ho detto deve essere qualcosa comunque di interessante che merita approfondire il tema. Se non che ho cominciato a studiare molto e a conoscere anche determinate persone che mi hanno aiutato in questo percorso di comprensione, e sono qui per il mio obiettivo qui oggi è quello di fare in modo che voi, uscendo da questa conferenza, abbiate anche voi la curiosità di voler approfondire e di studiare maggiormente questo argomento, sfrondando di tutto quello che sono gli aspetti positivi e negativi, nel senso io vorrei cercare di dare un'impostazione neutra sul discorso, perché prima di tutto è una tecnologia. E allora, avendo lavorato anche in passato nel trasferimento tecnologico in area Science Park, la tecnologia per definizione è neutra, dipende poi dall'uso che uno ne fa. E, qui diciamo bisogna affrontare l'argomento con una mente aperta, non avere una preclusione, non avere un approccio manicheo nel dire che questo è un qualcosa da assolutamente non considerare nelle nostre vite, perché è una rivoluzione che è in atto già da molto tempo e sta andando a velocità molto elevata e non la possiamo fermare questa cosa. Quindi il consiglio che do è cerchiamo di capirla insieme per poter vedere cosa ci riserva il futuro. Come dicevo, è una tecnologia dirompente perché può avere molteplici applicazioni in ambito commerciale, finanziario, giuridico e politico, ma quello che mi preme assolutamente far capire a tutti voi è che è proprio un cambio di mentalità. Andiamo su un nuovo paradigma e questa è la parte fondamentale da capire nella blockchain e nel Bitcoin. Il fatto della decentralizzazione è un concetto apparentemente banale, però in realtà noi andiamo a scalfire delle verità granitiche che abbiamo sempre considerato dei dogmi nella nostra vita, ma perché non c'era questa tecnologia e quindi noi siamo cresciuti all'interno di una società e di un sistema economico, sociale, dove siamo sempre stati governati da un ente centrale, abbiamo sempre dato la responsabilità allo Stato, alla banca, a una persona terza nelle nostre transazioni. Qui invece viene cambiato completamente il paradigma, cioè la responsabilità è una responsabilità individuale e diffusa. Ed è un concetto estremamente dirompente. Ed è difficile spiegare questa cosa, ma è molto più semplice usarla. Cosa significa? È come se io facessi un salto temporale negli anni 50 e adesso vi dicessi che ho una tesserina di plastica che si chiama carta di credito e ve la do da usare. Per uno che è sempre abituato a usare i contanti e che gli do in mano una plastica e gli dico usa la carta di credito, mi dice sì, ma io voglio sapere come cosa c'è dietro. Ecco, io credo che nessuno di noi quando va a fare un pagamento con la carta di credito si fa la domanda cosa ci sta dietro, tranne forse il dottor Bonifacio che di mestiere aveva ovviamente un ruolo di verificatore all'interno della...
Dovrebbe preoccuparsi se c'è credito disponibile.
Esatto. Quindi io cercherò di dare degli input su come funziona questa tecnologia per farvi capire la complessità, ma in realtà è estremamente semplice l'utilizzo. Come vi dicevo, il Bitcoin non è un concetto positivo o negativo. Io negli anni ho letto degli articoli che sono stati terribili, anche scritti da persone autorevolissime, anche addirittura da premi Nobel. Perché? Perché hanno avuto un approccio come la favola di Esopo, cioè quella della volpe con l'uva, dove c'era una certa difficoltà a comprendere il sistema e allora era più facile dire non lo voglio trattare, per me quella è una cosa negativa e l'uva è acerba. Ecco, io questo non voglio che succeda con noi dobbiamo uscire da questa stanza assaggiando l'uva. Quindi, e dopo ognuno si fa la sua interpretazione e ognuno di voi porterà a casa le sue considerazioni e le potrà approfondire. Allora, noi in questo preciso momento, nel 2018, se noi apriamo il nostro portafoglio, abbiamo diciamo un panorama variegato. Abbiamo da una parte le carte monete, le monetine e le carte di credito e i bancomat. Quindi una cosa assolutamente normale. Vediamo che caratteristiche hanno questi sistemi di pagamento. Allora, la carta di credito, per poter funzionare, deve essere collegata necessariamente a un conto bancario e quindi consente di fare dei pagamenti a distanza, dei pagamenti ricorrenti e ha delle dimensioni contenute, una tesserina di plastica, con il vantaggio che è tracciabile perché ovviamente tutte queste registrazioni passano all'interno del conto corrente e rimane traccia e quindi abbiamo gli estratti conto che noi dobbiamo comunque tenere per tot tempo e siamo in grado di verificare le spese che abbiamo fatto nel passato. Il contante invece è accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno un conto bancario. Dico questo perché nel mondo c'è una grossissima fetta di persone che non ha il conto corrente bancario e non è per questo che deve essere criminalizzata, purtroppo è così, sia in Italia che anche ovviamente nei paesi sottosviluppati. Però ovviamente il contante ha un problema, può dare adito a fare dei pagamenti anonimi in cui l'identità delle parti è celata e anche la causale del pagamento è celata. E il vantaggio principale è la privacy. Quindi abbiamo visto le caratteristiche di questi due sistemi di pagamento che sono in essere e che sono assolutamente legali. Il contante digitale, facciamo uno sforzo in più, il contante digitale consente come sistema di pagamento di unire i vantaggi della moneta elettronica con quella del contante, ovvero di poter fare un pagamento a distanza mantenendo la privacy delle persone, però dando anche la possibilità che questo sia tracciato, come se fosse un pagamento in contanti. E quindi è una specie di commistione tra le due fattispecie, cioè tra il contante e la carta di credito. E direi che è una cosa assolutamente innovativa, se ci pensate, perché in questo mondo in cui la privacy viene sempre più, regolata, perché il 25 di questo mese entrerà in vigore un regolamento europeo che andrà a impattare pesantemente su tutte le aziende che operano in Europa, perché si vuole proteggere i dati ovviamente sensibili delle persone, e stride con quello che è successo con Facebook, di Google, del caso Cambridge Analytica, dove i dati delle persone sono state utilizzate in maniera impropria, e io credo che non sia l'unico caso. Il fatto di vivere in una casa di vetro dà la possibilità a chi sono i regolatori di poterci controllare più facilmente, e questo è un fatto, e sono d'accordo, però in realtà ci va a minare l'ultimo pezzo di libertà che abbiamo, perché anche se non abbiamo nulla da nascondere, il fatto di poter preservare un minimo di privacy, secondo me, è un diritto fondamentale dell'uomo. Ricordiamoci che invece nel sistema bancario tradizionale, una cosa che pochi conoscono è il fatto dell'articolo 1840 del Codice Civile, che quando noi depositiamo dei soldi in banca, la banca ne acquisisce la proprietà. Cosa significa? Che io ho un credito nei confronti della banca e la banca ha a sua volta, in maniera speculare, un debito nei miei confronti. Quindi è un'operazione in cui speculare, ma c'è un'operazione ragionieristica, cioè dove c'è un attivo c'è anche un passivo. Facendo questo di mestiere è molto, per me è molto chiaro, però vorrei fosse chiaro anche a voi. Provate ad andare in banca a chiedere indietro i vostri soldi in contanti in questo momento, credo che alla banca vengono fuori tutti i sistemi di allerta con segnalazioni antiriciclaggio e quant'altro. Cioè siamo ormai in un sistema in cui tutte le cose vengono assolutamente tracciate e segnalate. Quindi uno pensa, vado in banca e prendo fuori i miei soldi, non sono i miei soldi, cioè sono i soldi della banca, e il modo per, tra virgolette, prelevarli è di fare un bonifico su un'altra banca per avere, diciamo, la tranquillità. Ma se uno vuole tirarli fuori in contanti, evidentemente lo può fare, però incorre in una serie di problematiche ulteriori che non sto qui a spiegarvi. Allora, per arrivare al Bitcoin, che cos'è il Bitcoin? Perché abbiamo visto che se io do il denaro in banca abbiamo questo aspetto di credito e debito. Il Bitcoin invece è un attivo, è un asset digitale, cioè è un qualcosa che non ha una contropartita, cioè è un bene immateriale, è un qualcosa che non ha in sé una contropartita di debito, e questo vorrei che fosse molto molto chiaro. E di per sé, secondo me, questa è una caratteristica positiva, perché non implica il fatto che un altro ente debba restituire una cifra esattamente corrispondente a quella che io ho come Bitcoin. Se andiamo a fare un paragone tra un pagamento in Bitcoin e un pagamento in contanti, vediamo le differenze. Vediamo che il Bitcoin la transazione avviene tra soggetti pseudonimi, cioè i soggetti hanno un grado di privacy, non sono esattamente diciamo evidenti, però la transazione è pubblica, cioè tutti quanti possono vedere cosa c'è, e quindi la tracciabilità è perfetta. Cioè, il problema è ovviamente che chi fa la transazione, se vuole essere completamente trasparente, dovrebbe dire anche chi è. Mentre nel contante i soggetti sono ignoti e la transazione è ignota, quindi il contante di fatto è opaco. Ma non lo sto demonizzando, cioè sto semplicemente dicendo quelle che sono le caratteristiche, sto dicendo i fatti. Il Bitcoin, mi ricollego all'introduzione del dottor Bonifacio sul fatto se può essere considerato moneta. Delle caratteristiche che lo possono far assimilare a una moneta ce ne sono, e dal punto di vista giuridico è estremamente complesso definire che cos'è il Bitcoin. È un esercizio di stile a cui non si riesce ad arrivare a una conclusione, perché è un concetto che io definisco liquido, è un concetto in cui se lo voglio incasellare all'interno di una categoria, non riesce a stare all'interno di quella categoria, deborda in altre. Quindi non è definibile da quello che è il nostro sistema giuridico attuale, e credo anche negli altri, perché facendo un confronto con anche altri colleghi, anche loro hanno delle serie difficoltà. Però come caratteristiche è sicuramente un mezzo di scambio, una riserva di valore, un'unità di conto e uno strumento di pagamento. Quello che ci aiuta un po' è una sentenza della Corte di Giustizia Europea, la 264/14, dove viene esplicitamente detto che il Bitcoin non può essere considerato né valuta né moneta, ma può essere considerato solo e unicamente come mezzo di scambio o mezzo di pagamento. Quindi hanno tracciato una linea ben definita, e io sinceramente mi trovo molto d'accordo con questa impostazione.
Posso dire ci sono affermazioni che sono terribili, cattive, che taglierei immediatamente qualsiasi discussione. Il vice direttore generale della Banca d'Italia, interpellato su che cos'è il Bitcoin, ha detto: non è una moneta, è una scommessa. Se chi vuol pagare, fare la spesa con Bitcoin, dice: non è che a un certo momento faccio una cosa buona, rischia di morire di fame. E questo per dire, questo non è un commesso della Banca d'Italia, è il vice direttore generale, è il vice direttore generale. Quindi diverse banche centrali hanno questa cosa. Ma io dico che sicuramente mettiamo d'accordo tutti: la moneta deve essere accettata universalmente, il Bitcoin no. Quindi non è, se non ha questo requisito, non ha unità di conto. Io chiedo alla dottoressa se esistono dei bilanci in Bitcoin.
Per adesso no.
Ma non saranno mai, perché quello che è oggi il valore del Bitcoin non lo sarà domani, è per definizione così. Ed è questo che a un certo momento inibisce no, l'attribuzione di moneta in senso rigoroso, standard, ortodosso, ecco. Poi in senso lato, nel senso che se io vado in crociera mi danno una targhettina con cui i pagamenti che faccio sulla nave li posso fare con questa targhettina, ma questa non è moneta, è una modalità di pagamento a un circuito limitato, e così anche il Bitcoin, ecco. Almeno nello stato attuale. Poi, questo per capirci, perché non è che possiamo a un certo momento essere vaghi in tutto. Questo è il confine. Ecco, sia chiaro questo, insomma. Poi vi dirò ancora che i grandi investitori, gli speculatori, Soros, Rockefeller, eccetera, hanno sparato su questo coso in maniera incredibile. Però sono stati, quando ha avuto un collasso questo Bitcoin, i primi a investire. Questo per dire che da una parte sono detrattori, dall'altra parte sono però attratti dalle opportunità che questa vi offre. Per questo è complesso ed è bene vedere tutte le faccettature, ecco, mano a mano. Sono molto curioso appunto a vedere, insomma, se questa tracciabilità è veramente garantita sempre, ecco, perché poi ci arriviamo, perché deve parlare del blockchain. Sì. Ecco, poi andiamo avanti, mi scusi.
No, no. Nella diapositiva precedente c'era una riserva di
valore.
Ma lei non l'aveva escluso a priori?
Io l'escludo.
Ah, ecco.
Stiamo parlando. Io sto...
No, l'escludo. Perché quello che è il valore oggi non lo sarà sicuramente, potrà essere 10.000 volte oppure niente. Perfetto. E questo mi fa dire che non mi garantisce una riserva di valore obiettivamente.
Però ci sono certe persone che vedono nel Bitcoin una riserva di valore, cioè chi l'ha comprato, che ne so, a 250 dollari. Prego?
Sarei curioso, sì, di sapere come intravedono questo valore.
Allora,
cioè,
intravedono,
compro e vendo,
allora,
e
no, ma allora no, attenzione. Allora, sono due concetti differenti, nel senso che quello che ce l'hai, comprare e vendere, è un'attività di trading, cioè un'attività in cui io cerco di trarre profitto dal differenziale tra l'acquisto e la vendita. E ci sono delle persone che sono all'interno di questo mondo e che fanno questo, anzi quasi anche di mestiere. Non è l'impostazione che ritengo corretta nell'affrontare il Bitcoin, anzi io diciamo vorrei proprio sgomberare il campo sul discorso di sollecitazione all'investimento e quant'altro, non è il mio intento. Però ci sono altre persone che lo vedono come riserva di valore, cioè lo acquistano e lo tengono nel cassetto come prendere le azioni, che ne so, delle generali. Cioè è chiaro che le azioni noi siamo abituati a vedere, diciamo, delle fluttuazioni, però chi è il cassettista non si preoccupa di quello che succede tra 6 mesi, si preoccuperà di quello che succederà magari tra 5-10 anni, quindi è un orizzonte temporale molto più ampio, anche se, diciamo, questa tipologia di mondo viaggia a una velocità enorme. E quindi, diciamo, i tempi che sono molto ampi nella finanza tradizionale qui vengono assolutamente decurtati in frazioni molto molto più ridotte.
Mi scusi, io ho sentito dire che sono in numero limitato.
Esatto.
Non illimitato.
Ci arriveremo.
L'offerta è limitata, se non l'ha detto ancora.
Ci arrivo. Guardi, io sto cercando di fare una panoramica su tutto. Sì. Un altro concetto che è estremamente interessante capire se il Bitcoin è considerato un oro digitale. Allora, è stato costruito per essere un oro digitale perché non è pianificato centralmente. Se ci pensate, anche l'oro, cioè l'oro nell'umanità non era stato deciso dal governo egiziano, dei faraoni o dai Maya o dai sovrani spagnoli. Cioè
mercato,
quello che si trova,
il mercato che decide il valore.
Esatto. E la stessa cosa anche il Bitcoin, cioè il Bitcoin non è pianificato da nessuna banca centrale, e quindi diciamo c'è una certa assimilazione tra i due concetti. L'oro è stato sorpassato da altre forme di moneta, ma non è diventato obsoleto, nel senso che per anni, diciamo nei secoli passati, la moneta era rappresentata da una moneta d'oro, quindi l'oro faceva ovviamente da mezzo di pagamento. Poi soprattutto negli ultimi 100 anni, con l'avvento della carta moneta, delle carte di credito e quant'altro, ovviamente la funzione dell'oro si è tramutata in riserva di valore, ecco, non più come moneta. Però non è mai venuto meno come moda, perché nei momenti di crisi o nei momenti, diciamo, in cui le persone hanno paura, normalmente si rifugiano nell'oro perché è un bene che non perde valore. E se noi pensiamo a un dollaro, il potere d'acquisto di un dollaro all'inizio del Novecento e a quello che è un dollaro oggi come oggi, ha perso il 98 o 99% del suo potere d'acquisto. Mentre una monetina d'oro, se sarà possibile comprare 5 polli nel 1500, è possibile comprare la stessa quantità di polli anche oggi. Quindi è un bene che mantiene il suo valore. Terza cosa è la scarsità. L'oro è scarso di natura, infatti l'uomo ha dato valore all'oro da sempre perché è un bene scarso, cioè non è un bene che noi possiamo diciamo, costruire in maniera artificiale, malgrado le pietre filosofali che sono state, diciamo, scoperte negli anni, hanno cercato di contraffare l'oro. E la stessa cosa è anche il Bitcoin, cioè il Bitcoin ha una sua scarsità intrinseca per come è stato costruito.
Cioè un'offerta rigida.
Esatto.
Tanto
esatto.
Che sappiamo quando morirà, nel 2140, quindi non è che dobbiamo preoccuparci molto.
Ci sarà una slide apposta. Però vediamo cosa sono le valute virtuali. Questa è una definizione che deriva sia dalla Banca d'Italia, che dopo è stata sposata anche nell'ultima direttiva dell'antiriciclaggio che come Stato italiano abbiamo recepito lo scorso anno, e sono delle rappresentazioni digitali di valore non emesse dalla Banca Centrale o da un'autorità pubblica e non sono necessariamente collegate ad una valuta a corso legale, però possono essere utilizzate come metodo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate o negoziate elettronicamente. Noi siamo il primo paese in Europa ad aver recepito questa direttiva CE sull'antiriciclaggio, dove viene regolamentato anche il cambiavalute virtuale, cioè il cambiavalute che riesce a trasformare valuta a corso legale con Bitcoin e altre criptovalute. Quindi noi siamo particolarmente innovativi in questo campo anche dal punto di vista della regolamentazione. Arriviamo a un altro concetto che mi preme introdurre, è quello della blockchain. La blockchain, e vedrete perché è intimamente legato al Bitcoin, però mi servono questi concetti per dopo riuscire a convogliare tutto e farvi capire il nesso logico.
Mi scusi, come data di nascita è 2012, cioè dopo la nascita del Bitcoin, mi sembra. 2009 nasce Bitcoin,
sì,
no? Un dollaro.
Sì.
Ecco, non esisteva ancora il blockchain.
No, allora, cioè, sono intimamente legato.
Dustin Trammell, l'ho sentito in televisione, sì. Del 2012. Ecco, volevo avere una verifica.
No,
l'aveva
no.
Fatto già prima?
Sì, perché praticamente adesso ci arriverò e risponderò completamente alla sua domanda, però io normalmente non sono abituata a seguire le slide perché mi piace più il dibattito, però le slide mi riescono a dare
certo.
Diciamo, una sequenza logica che serve un po' più a voi, insomma, che a me. Allora, il libro giornale è un libro giornale, è come se fosse un libro mastro con un sistema incatenato indissolubile, incrementale, cioè viene scritto man mano, ed è basato sul consenso decentrato, cioè peer-to-peer, cioè da pari a pari. Non è cancellabile, non è modificabile, tutto è contemporaneamente presente e pubblico ed è una rappresentazione uno a uno dell'economia Bitcoin. Per cercare di spiegarvi questo concetto dal punto di vista pratico, immaginiamo che all'interno di questa stanza ci sia la rappresentazione di tutto il mondo, ok? E che voi, ognuno di voi, abbia un computer su cui gira un nodo della blockchain. E io sono un'utilizzatrice come insieme al dottor Bonifacio e io voglio trasferire al dottor Bonifacio una certa cosa che potrebbe essere questo tovagliolo. Però il dottor Bonifacio non è qui a Trieste, è in America. Allora io prendo una busta, metto all'interno questo pezzo di carta, che può essere qualsiasi cosa, può essere soldi, può essere un certificato di proprietà, può essere veramente qualsiasi cosa che abbia ovviamente un valore, e lo posso spedire al dottor Bonifacio.
Tramite Amazon?
No, tramite la blockchain, perché la blockchain funziona come una specie di gara matematica, cioè si basa su un algoritmo matematico per cui tutti voi avete un computer e chi è più bravo a risolvere questa gara matematica per primo mette la bandierina e dice: io ho risolto questa funzione matematica, e come premio riceve dei bitcoin. Ok? No, lo so che sembra assurdo, ma funziona così. Chi ha ricevuto quel bitcoin ovviamente anche gli altri in sala hanno il computer che stanno facendo gli stessi calcoli e dicono sì, la persona che ha alzato la mano ha trovato la soluzione giusta, confermo, 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 tutti voi confermate. Quella transazione viene automaticamente registrata su ognuno dei vostri computer e quindi è presente su tutti i vostri computer contemporaneamente. E diciamo, perché venga registrata, l'incentivo economico è dato dal fatto di ricevere un premio, e il premio sono i bitcoin. Per questo le due cose sono assolutamente interrelate e indissolubili. Non può essere che la blockchain è un concetto e
chi detiene questi blockchain?
Tutti noi. Potenzialmente lei si può scaricare sul suo computer un nodo della blockchain e fa girare, diciamo, il processore in maniera da fare questi calcoli, quindi potenzialmente tutti possono farlo, non deve chiedere permesso a qualcuno, ok?
E qui c'è l'insidia che poi la spiegherà lei. Se rimane solo sul computer sta roba, la fregatura ci può essere, vero?
No, allora la fregatura non ci sta, e le spiego anche.
C'è il wallet che sta solo dentro nella chiavetta, è vulnerabile.
Aspetti. Allora, voi capite che questa gara matematica non la vince sempre solo la stessa persona, la vince ora la signora in prima fila, ora il signore in ultima fila, ora il signore con gli occhiali in seconda fila, cioè. E quindi questo sistema qui, io non so a priori chi vincerà questa gara matematica, è come una specie di sudoku che cambia la difficoltà a seconda di come viene strutturato il problema e anche dei tempi. Allora, capite bene che se io non so chi vincerà questa gara matematica, non ho la possibilità di corromperlo, perché se io so che trasferendo un valore al dottor Bonifacio, ma c'è una banca o c'è uno Stato o c'è qualcuno, un ente, quell'ente lì normalmente è formato da persone e le persone per natura sono corruttibili, cioè avranno un punto debole. Quindi questo è un sistema, voglio dire, dove l'elemento umano non c'è volutamente, perché non si vuole dare adito al fatto che questa, diciamo, rete venga sovvertita o venga modificata o venga corrotta da quello che è l'elemento umano. Può piacere o non può piacere, per l'amor del cielo, però funziona così. Ed è un sistema estremamente sicuro. Infatti il blockchain e Bitcoin come sono strutturati? Sono strutturati su tre elementi cardine: l'elemento matematico, l'elemento tecnico e l'elemento economico. E questi tre elementi insieme creano un sistema tale da essere molto molto più sicuro rispetto a quelli che sono i database delle banche o degli stati o delle banche centrali o quant'altro.
Ma mi scusi una cosa, siamo 50 persone che fanno sto giochino e io perché partecipo? Per avere questa commissione o per cambiare i miei euro in bitcoin? Non so se mi spiego. Prima avevo parlato di un foglio di carta, una cosa è la merce fisica che deve essere trasferita, l'altra cosa è il pagamento. Qui stiamo parlando del pagamento,
no? No, qui stiamo parlando che c'è una esatta commissione.
No, per chiarirci.
No, allora, c'è una slide che ho preparato, ma ve l'anticipo, che c'è una perfetta commissione, confusione, cioè esattamente le due cose non si riescono a distinguere tra il sistema di pagamento e il pagamento stesso, e la merce scambiata.
Voglio comprarmi un mobile e voglio pagare in bitcoin.
Lo può fare.
Ma
però, no, attenzione, allora.
Dobbiamo spiegare in maniera semplice questa roba.
In maniera semplice è che io posso usare la rete blockchain, dove l'incentivo economico, abbiamo visto che è il bitcoin, per trasferire il bitcoin, quindi il sistema di pagamento è uguale al pagamento stesso, cioè a quello che io trasferisco, oppure posso avere il sistema di pagamento, quindi chi mi va a validare la transazione riceve sempre il bitcoin, perché quello mi serve per validare la transazione, però io posso trasferire un certificato di proprietà di una macchina, oppure posso trasferire il certificato tabulare della mia casa. Quindi posso mettere all'interno di questo pacchetto o bitcoin o un qualcosa che ha un valore. Ed è un'innovazione stravolgente, se ci pensate, perché è la prima volta nella storia umana che il sistema di pagamento e la cosa scambiata si confondono completamente. Prima questo concetto non esisteva.
Quindi è una specie di baratto.
Sì. Lo è. Può essere considerato anche un baratto, sì.
Niente per niente.
No, è un valore, cioè noi ci diamo valore.
Ma un valore senza un valore intrinseco.
Ma, se noi pensiamo, ma se noi pensiamo a cosa diamo valore, cioè anche i 50 euro che tutti noi abbiamo in portafoglio, perché ci diamo valore? Perché è un contratto sociale, perché c'è una garanzia da parte di qualcuno che ci dice che quei soldi sono spendibili e sono, diciamo, hanno un valore. Ma se pensate nei campi di concentramento, ovviamente non c'è la moneta veniva considerata le sigarette. E quindi dipende cosa l'uomo dà come valore a qualcosa per poter scambiare, perché l'obiettivo è sempre dell'uomo, è sempre lo scambio. Cioè un uomo che sta da solo, fermo, non esiste nella vita, cioè ha bisogno di interazioni, e anche perché l'uomo da solo non ha tutte le cose che gli servono per vivere, deve per forza mettere in atto degli scambi per poter acquisire le cose che gli servono per vivere. E quindi è insito nella natura umana scambiare. Non so se mi sono spiegata.
Allora, chiedo scusa, prima mi pare di aver capito che ha detto che può scambiare anche un certificato tabulare. Sta affermando che può comprare anche una casa o uno che ha bitcoin?
Si può fare,
si può fare.
Diciamo c'è. Allora, lo stanno facendo, l'hanno fatto in Italia, hanno fatto un atto di compravendita di una casa, se non ricordo male, a Torino. Però, per esempio, c'è uno stato, se non ricordo male, la Svezia, che sta pensando di trasferire tutto il suo catasto su blockchain. Perché? Perché lì, essendo che è un registro immutabile, non falsificabile, io attesto che la mia proprietà è mia. Non ho bisogno che lo Stato mi dia un certificato che dica Federica Franchi è proprietaria dell'appartamento sito in via tal dei tali. Cioè, è un qualcosa che... Pensate anche ai titoli di studio. Cioè, ci sono degli stati africani dove... Mi ha colpito questa storia di un medico che è andato a fare... Voleva fare un dottorato di ricerca a Londra. E veniva da uno stato africano dove c'è stata una guerra civile, dove il nuovo governo aveva, tra virgolette, proprio raso al suolo tutti i registri, e quindi lui non poteva dimostrare di aver la laurea in medicina. Pensiamo se, diciamo, se quello stesso titolo di studio fosse stato messo sulla blockchain, questa persona poteva andare a fare il dottorato perché poteva dimostrare validamente di aver conseguito la laurea in quel paese.
Ma blockchain, scusi, è una specie di database.
Esatto.
Benissimo. Questo possiamo farlo anche oggi.
Esatto, ma infatti si fa anche oggi.
Però la commissione fra l'uso, cioè io vado dove vado a comprare il bitcoin, no? Cioè,
allora, c'è...
compri bitcoin di una marca piuttosto che di un'altra?
No. Bitcoin, allora...
Perché ci sono criptovalute che hanno una marca adesso, no? Cioè, quindi...
Io sto parlando di bitcoin e blockchain inteso come la valuta... diciamo principale, quella che ha la maggior fetta di mercato, quella che è un po' il punto di riferimento. All'interno delle valute virtuali c'è una selva di tante altre, c'è Ethereum, c'è Litecoin, Zcash, Monero, cioè 1500 e ogni giorno aumenta questo numero. Però questa, che è la più famosa ed è la più, tra virgolette, anziana, ha subito talmente tanti attacchi, è stata dichiarata morta per 294 volte, però si è sempre rialzata. E ha delle caratteristiche intrinseche che le altre criptovalute non hanno, perché hanno cercato di modificare degli elementi distintivi di questa. Io vi sto raccontando di questa perché secondo me questa è quella che, essendo la principale, ha delle caratteristiche ben specifiche, ma che possono essere completamente rivoluzionarie rispetto al panorama che abbiamo. Adesso vi vorrei spiegarvi come funziona questo sistema, perché è importante capire anche questo, e se capiamo questo abbiamo fatto passi da gigante, credetemi. Allora, l'elemento matematico è della cosa più difficile, però si basa su due cose: la crittografia asimmetrica e la teoria dei giochi, che sono dei paroloni ed è obiettivamente difficile. Io non mi addentrerò in questo, però la crittografia, che sembra una brutta parola, in realtà io la uso tutti i giorni per fare delle cose perfettamente legali. Quando devo mandare un documento al comune di Trieste o al comune di Udine o di Pordenone, che sia, o alle camere di commercio, io uso la firma digitale. La firma digitale si basa proprio sulla crittografia simmetrica, cioè io firmo digitalmente il mio file e lo spedisco, e so, chi lo riceve sa che è esattamente firmato da me. Ed è una tecnologia che è in uso da moltissimi anni, è perfettamente legale, semplicemente il contenuto viene celato alla pluralità delle persone che si intercettano quella comunicazione. È crittata, non è visibile quell'informazione ed è visibile solamente al ricevente, ok? E la teoria dei giochi perché? Perché per come è stato concepito il Bitcoin, come vi dicevo, è un sistema che si basa sulla matematica ed è un sistema che si autoregola dove non c'è l'elemento umano. Cosa significa? Che essendo un software open source dove tutti quanti ci possono mettere le mani, nel senso che ognuno di noi può dare un contributo se ha le capacità per farlo, però questo sistema fa sì che il vincitore non sia sempre la stessa persona della famosa gara matematica, ma ci sia una, diciamo, casualità all'interno e ci sia anche delle regole che vengono rispettate senza che ci sia un intervento esterno. Però mi fermo qui perché vi dico è abbastanza complessa, ma dobbiamo capire semplicemente pochi concetti. L'elemento tecnico, perché noi diamo valore al Bitcoin? Perché oltre a dare valore noi, diciamo, all'elemento, perché crediamo magari in quell'elemento, ma perché uno dice non c'è niente dietro il Bitcoin. È vero, però la cosa che invece c'è dietro è il consumo di energia elettrica, nel senso che per fare quel famoso calcolo il nostro computer deve consumare dell'energia e quell'energia è un costo e quindi di fatto noi un qualcosa lo stiamo consumando, è l'energia elettrica. E i famosi nodi dei vari miners, i miners sono semplicemente quelli che vanno a validare le transazioni, quelli che ricevono il famoso elemento di
In Italia non ne abbiamo, il più vicino cos'è? Gondo?
Sì, c'è anche a Firenze se non ricordo male, ma dopo ci sono tantissimi privati che lo fanno, quindi...
Diciamo ci sono due prerequisiti per fare questo lavoro di miner, no? Di minatore, cioè l'energia al più basso livello, costo possibile,
sì, certo.
È un posto dove la temperatura è bassa,
esatto,
perché sviluppa tanto
esatto.
Calore. No?
Sì, questo sì, infatti arriverò, ecco, vi faccio vedere solo un secondo...
Computer
in
frigorifero?
No. L'ho tolta. No, c'erano delle... Mentre una volta, quando è venuto fuori questo sistema, i primi che si sono approcciati appunto potevano farlo a casa in maniera redditizia, adesso, diciamo, era come andare nel Klondike a prendere in riva il fiume e setacciarlo e si trovano le pepite d'oro facilmente. Adesso per trovare le pepite d'oro uno deve scavare dei mega buchi, fare delle miniere molto molto profonde per riuscire ad avere, diciamo, una redditività economica. E l'elemento economico è l'incentivo a ovviamente registrare e validare questa transazione è appunto il fatto di avere come contropartita il Bitcoin che serve a chi sta facendo tutto questo calcolo, che ha messo in piedi tutte queste macchine, che ci sono delle farm, delle industrie proprio piene di queste macchine con appunto bassi costi di energia e ovviamente fresco, perché altrimenti si surriscalda e si brucia tutto. I bitcoin che il miner riceve dopo li trasformerà nella sua valuta, perché li venderà ovviamente per rientrare dei costi che ha sostenuto. Ok? Ho dato una risposta che...
Aggiungerei anche che se io vado a comprare, non so, un paio di calze col bitcoin, non è che vado lì come col bancomat, ci impiega un'ora l'elaboratore per darmi la validazione di questa transazione, è vero questo? Cioè dico,
sì,
è sconsigliato fare transazioni per piccole cose, se compro una casa è
maggiore. Allora, però... è sconsigliato perché dipende un po' dai momenti temporali, cioè a dicembre che il valore era molto elevato e tutti quanti stavano entrando nel mercato, per validare le transazioni ci voleva tanto tempo, ma erano molto costose, cioè abbiamo due modi per ottenere Bitcoin: o c'è appunto chi sta validando la transazione e quindi riceve, perché primo nel trovare la soluzione riceve il Bitcoin, oppure oppure per validare una transazione velocemente gli dà delle commissioni, come delle commissioni bancarie. Allora, più alte sono le commissioni, più c'è l'incentivo da parte del miner di validare quella transazione prima delle altre. Insomma, anche lì un discorso di concorrenza, di libero mercato. Allora, se noi vogliamo cercare di portare un paragone con Bitcoin e blockchain su un terreno che ci è familiare, vediamo che la rotaia è internet e la locomotiva è il Bitcoin, perché ricordiamoci che l'elemento economico è quello che traina sempre la situazione. E dentro i vagoni che ci sono dietro, nei vagoni noi possiamo mettere dei vari contenuti che possono essere i più disparati, ma sempre ricordandoci una cosa, che noi possiamo trasferire valore. Poi non esiste, come diceva, come ha fatto giustamente notare il signore, non esiste un'unica valuta virtuale, esistono delle altre. E qui c'è una competizione di infrastrutture, cioè esistono diverse blockchain, perché ogni blockchain è legata indissolubilmente a una criptovaluta, perché, come vi dicevo, per far funzionare l'infrastruttura c'è bisogno dell'elemento economico, per cui c'è la blockchain di Bitcoin, che è la più famosa, c'è la blockchain di Ethereum, che è un'altra, c'è la blockchain di Ripple, che è invece un sistema centralizzato, ma è utilizzato molto dalle banche, che serve per fare delle transazioni istantanee. Allora, c'è una competizione un po' come le rotaie, che non so se lo sapete, ma non esiste uno standard universale di rotaie, cioè in Europa abbiamo un certo scartamento che è 1456 mm tra una rotaia e l'altra, ma per esempio in Spagna, in Portogallo c'è un altro scartamento, in Russia c'è un altro ancora, quindi c'è una competizione per quella che è l'infrastruttura, che può essere diversa. Non, Bitcoin è la principale, ma non è l'unica, e quindi c'è la competizione anche con altre che potrebbero diventare uno standard, come anche no. Però è importante sapere questo. Allora, andrei veloce sulla validazione, perché io ve l'ho spiegata a grandi linee, però sostanzialmente questi blocchi vengono confermati tendenzialmente risolvendo una funzione matematica ogni 10 minuti. Cosa significa? Che se ci sono tante transazioni aumenta la difficoltà, e allora aumentando la difficoltà tante volte possono aumentare i tempi. Allora il sistema cosa fa? Si autoregola e diminuisce la difficoltà della funzione matematica da risolvere, in maniera tale da riportare il tempo tra una validazione di un blocco e l'altro di sempre 10 minuti. Questo, insomma, credo che sia abbastanza comprensibile. E quindi, come vi dicevo, ricapitolando, parlavamo prima, che la blockchain fonde insieme lo scambio, cioè il sistema di pagamento, con la cosa scambiata, ed è un paradigma totalmente nuovo. Quali sono le caratteristiche del Bitcoin? Perché è così, innovativo rispetto a tutto quello che conosciamo? Beh, permette l'assenza di fiducia, cioè io per trasferire il valore al dottor Bonifacio non devo conoscere il dottor Bonifacio, cioè io posso fidarmi a fare un pagamento senza per forza fidarmi di una banca o senza per forza fidarmi di altre persone, perché la blockchain mi va a validare quella transazione senza che io debba porre fiducia,
a prescindere.
Poi l'assenza di confini, cioè io prima vi ho detto facciamo una rappresentazione come se qua fossimo tutto il mondo. I nodi sono dislocati in tutto il mondo, quindi se la Cina decide di non accettare più Bitcoin non è un grosso problema, perché comunque c'è l'India, comunque c'è Sud America, comunque c'è l'Europa, e questa cosa non si può fermare, perché non è che vado a spegnere un server, non è che vado a spegnere un computer, comunque la rete funziona. E poi c'è l'assenza di permessi, come diceva prima il signore, chi devo chiedere, cioè come devo fare? Io posso scaricarmi il nodo della blockchain direttamente sul mio computer senza chiedere permesso a nessuno, ed è fantastico.
Ma è fantastico soprattutto per la criminalità organizzata, insomma, perché così, insomma, è sicuro che nessuno sa chi è e così
allora,
via, insomma. Questa preoccupazione della privacy a questo punto.
Io devo interrompere su questo, perché la criminalità, hanno fatto degli studi, è altamente disincentivante usare la blockchain, perché le transazioni rimangono per sempre all'interno della blockchain e sono delle transazioni pubbliche. Allora, se la criminalità organizzata utilizzasse la blockchain, si darebbe la zappa sui piedi, perché non ci sarebbe solo l'intelligence italiana, ma l'intelligence mondiale, che può fare delle operazioni di diciamo monitoraggio e di indagine, e quindi diciamo la potenza di fuoco è enorme.
Scusi, questo è un punto molto importante. Sì. Se noi qui dentro ci mettiamo a comunicare qualcosa, che cosa mi dice la blockchain? Che da un computer arriva ad un altro computer, non mi dice chi c'è dall'altra parte.
Però
non lo dirà mai. Eventualmente l'unica salvezza che io ho in Italia o in Europa, quello che è con la normativa antiriciclaggio, ma anche qui ci sono delle possibilità di venirne fuori. Ma voglio dire, il blockchain di per sé non mi può garantire assolutamente che dall'altra parte ci sia un qualcuno che ha la fedina penale a posto. Questo è
questo allora,
non è di per sé. Dico, qui c'è un maggiore desiderio di privacy piuttosto che di garanzia e di trasparenza delle cose, perché io non saprò allora, mai chi è dall'altra parte, perché me lo garantisce proprio l'anonimato.
La trasparenza c'è. Cioè, allora,
ho letto questo perché ci sono commentatori che dicono: mi manca questo tassello, io so che parte da un computer o un altro computer, ma chi sta dietro il computer? Io sono a casa di un amico, quindi il computer è il mio amico. Non si sa con esattezza da dove parte questo ordine. Questo è importantissimo, questo, no?
Attenzione, perché questo è un punto importante. Nell'utilizzo normale, cosa succede? Che se io trasferisco un qualcosa al dottor Bonifacio e non conosco il dottor Bonifacio, mando e via. Allora, è pseudonimo, non è anonimo il Bitcoin, cioè è un concetto importante questo, perché è come se io conosco l'indirizzo, magari, che ne so, via Carducci 22, e quindi mando una lettera in via Carducci 22, però non ho il nome del mittente o il nome del destinatario, però già la lettera mi arriva e so che in quell'indirizzo, comunque in quel palazzo ci sono...
Ci può essere un prestanome, insomma la criminalità non è sciocca,
però
insomma, sa come tutelarsi, non ho la certezza in qualche maniera di escludere la criminalità.
No, allora, è chiaro che
questo dico, insomma,
c'è un rischio intrinseco, però... chi vuole utilizzare questo sistema deve mettere in atto delle strutture incredibili per riuscire a mascherare veramente bene le transazioni. Diciamo che se uno lo vuole utilizzare come una persona normale e che vuole fare un atto, tra virgolette, irregolare o criminale, diciamo non è il caso di utilizzare la blockchain. È meglio usare i contanti.
Ho capito.
Tante volte
ma il contante è un problema, vabbè, insomma, chi mi ha sentito altre conferenze sul sistema di pagamenti italiani, in cui noi come giapponesi usiamo troppo il contante, infatti abbiamo fatto sforzi enormi in tutte le banche centrali per dirottare dal contante alla moneta elettronica, perché questo consente la tracciabilità. Dico, io faccio un investimento in Bitcoin, c'è un report? Dico, io ogni mese mi trovo la banca che mi gestisce la carriera e mi dice: amico mio, tu hai fatto questi problemi e hai questo saldo, questo credito, eccetera. Esiste un sistema di report altrettanto
chiaro? Non c'è un sistema
chiaro
di report, nel senso
cioè
che
io non so quanto ho adesso, quanto avevo l'altro mese, come funziona?
Allora,
questo?
Il Bitcoin ha un valore, e qui però entriamo in un altro discorso,
che cambia ogni
che
secondo
cambia, che ha una, allora non esiste un mercato regolamentato del Bitcoin, e questo è vero,
questo
è aperto il mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi non è come la banca che dalle 9 alle 5, dal lunedì al venerdì, e se io voglio fare un bonifico la banca lo processa in 2 giorni. Io posso fare un pagamento a un mio fornitore anche la domenica sera e sono tranquillo che gli arriva in 10 minuti, cioè
sì, ma scusi un momento, seguendo il dottor Bonifacio,
sì,
se io faccio un pagamento in 10 bitcoin,
sì,
no? E in quei 10 minuti il valore bitcoin è sceso,
no, io blocco, no, io blocco, io quando faccio la transazione blocco il valore in quel momento.
Ah, cioè,
ok.
Sì, blocco in questo momento, ma se l'altra settimana io ho comprato e credo di avere dentro $1,000 per esempio,
mille bitcoin,
vabbè, ma con un valore che adesso sono $9,000,
non
lo so, non lo so, ecco, confido su quel valore, faccio un bonifico magari quasi uguale e nel frattempo mi è scesa, io non lo so, questo dico, non ho la certezza di trasferire qualche cosa che è dato
in bitcoin a qualcuno senza fare una transazione. Cioè,
la transazione la fa con il telefono, con il cellulare.
No, scusi, sì, io ho accumulato una riserva di bitcoin, no?
Sì.
10.000 bitcoin, questo
no,
punto dico basta, non ne posso più dei bitcoin, no?
Sì.
Chiudo quei bitcoin e vado, dico a Monero, no? Tanto per dire un nome che ho sentito.
Sì, sì, sì.
Quindi scambio questi 10.000.
Lo può fare?
Lo posso fare?
Sì, sì.
E invece posso scambiarli con in euro?
Sì, esistono delle piattaforme che sono questi exchange virtuali dove sono degli uffici di cambio
virtuali,
tutto virtuali, ma c'è cioè uno che ha una sede in Italia, e dopo altri che hanno sedi negli Stati Uniti, in Europa, ce ne sono tantissimi. Vi farò vedere dopo i nomi di quelli che sono i principali, però è tutto possibile fare. E tra l'altro questi uffici di cambio virtuali fanno tutta la procedura antiriciclaggio e quindi identificano ovviamente, perché dopo arriva un bonifico su un conto corrente, quindi dopo è lanciato, sì, certo, sì. Quindi diciamo si può trasferire in questo senso. Però quando io voglio pagare qualcuno in bitcoin e gli voglio dare un corrispondente valore in euro, mettiamo caso che io voglia pagare un fornitore 250 euro, io faccio la conversione e normalmente sul telefono o sul computer, quando mi scarico un wallet che serve un portafoglio virtuale, mi dà il valore in tempo reale e quindi io imposto il pagamento con il corrispondente valore in euro di quel momento. È chiaro che c'è questa volatilità, però insomma chi accetta pagamenti in bitcoin sopporta il rischio, insomma, ecco, questo sì.
Quindi lui potrebbe guadagnare come perdere.
Esatto, sì. Diciamo io.
Cioè io ho pagato il giusto.
Esatto, sì. Sì, sì. Altre caratteristiche del Bitcoin è che non è deperibile, è omogeneo, è disponibile ed è facile da usare, è verificabile e divisibile fino alla 10-8, è portabile e non è falsificabile. E una volta che io trasferisco il valore.
Se non è materiale, come fa a essere deperibile?
Non è deperibile, è perché comunque rimane sul libro mastro per sempre, quindi fin tanto che ci sarà l'infrastruttura di tutti i nodi dei miner, rimane per sempre.
Sì, ma siccome quel valore oscilla e può essere. La deperibilità mi interessa dal punto di vista del valore, non fisicamente, non esiste, è virtuale per definizione.
Però
dico, non è la banconota che può essere deperibile dal punto di vista fisico, insomma, se non è materiale. Per definizione non può essere deperibile. Cerco di spiegare perché effettivamente la gente. Io per esempio una persona della terza età, cos'è la terza età? Da 65 in poi, cos'è? Se non so, la quarta.
Non è importante.
Ecco. Che non, una persona che non abbia computer, gli posso consigliare, dico guarda che è tutta un'altra roba, tu cos'hai adesso? Un bancomat, guarda che con questo è molto più semplice. Posso dirgli così?
Allora, è chiaro che
non ha studiato matematica, non ha il computer, come faccio a convincerla che c'è un valore aggiunto nel sistema di pagamenti fornito da. Ecco, dobbiamo andare sul.
Allora, capisco la perplessità, però ovviamente io non sto dicendo che è una cosa adatta a tutti, attenzione.
Questo è importante.
Io semplicemente sto dicendo che questa tecnologia esiste e ha queste caratteristiche, e dopo chi vuole approfondire lo può fare per conto suo, io sono a disposizione per dare informazioni suppletive, però se uno non conosce il mezzo è meglio non utilizzarlo, è come andare a prendere una macchina e che non ha la patente.
Ecco, non posso offrire la Ferrari ad una persona che insomma,
esatto,
ha preso la patente il giorno prima, insomma,
o non ce l'ha,
ecco. Insomma, ecco, questo è importantissimo, no?
Cioè, allora io andrei un po' veloce su questa, non la farei, diciamo,
siamo un po' tornando,
ma qual è il nuovo paradigma? Il fatto che io posso, con internet trasferivo informazioni, cioè prendevo un file e lo potevo copiare n volte. Con la blockchain io posso trasferire la proprietà, perché una volta che faccio la transazione e trasferisco un valore al dottor Bonifacio e la transazione viene validata da tutti, significa che io quel bene non ce l'ho più, quindi si viene a, come dire, alla radice a risolvere il problema che prima era impossibile da trovare una soluzione, quella del double spending, cioè del fatto di spendere due volte la stessa cosa. Con la blockchain questo non è possibile farlo, mentre nei pagamenti tradizionali chi garantisce questo è la banca, che va a vedere se io ho i fondi, fa tutti i controlli, e allora certo, è possibile che dopo posso trasferire certo i fondi, e allora. Però questo controllo invece in realtà lo fa la rete, lo fanno i nodi dei miners, chi ha un computer.
Lei ha detto validata da tutti.
Sì.
Allora io nella mia idea finora rosa, sì, penso questo, faccio una transazione in bitcoin, c'è un miner che elabora e mi dà la validazione.
Sì.
È uno, non è che tutti i miners del mondo devono.
C'è uno che il primo è quello che riceve la ricompensa economica, ok? Il primo che risolve.
Cioè, ogni transazione è un problema di matematica.
Risolve una funzione matematica. Risolve
che assolve a che domanda?
E la teoria dei giochi crea una funzione matematica da risolvere, ok? Quindi è un problema che si autogenera.
Può fare un esempio minimo?
È come se fossimo qua e in un certo momento da fuori, anzi all'interno del sistema, spuntasse un sudoku da risolvere in capo a tutti voi. Ecco, il sudoku è lo stesso, ci sarà uno che lo fa per primo, dopo trovate lei alza la mano e dice l'ho risolto, la soluzione è questa, il signore vicino dice sì, confermo, anche io ho trovato la stessa soluzione, e quindi quando vengono validati ci sono più più miner che validano quella transazione, a quel punto si riesce a scrivere quella transazione sulla blockchain, cioè viene condivisa da tutti.
È questo okay. Fatto che tutti devono validare questa cosa che fa pensare a una cosa molto complessa e anche che dura parecchio tempo.
No, in realtà dura 10 minuti.
Cioè già predisposto, più di 10 minuti non può durare.
Esatto.
Fine dei giochi, 10 minuti in tempo limite.
Cerco in qualche maniera di pensare perché devo mettermi una cosa così complessa quando per pagare un caffè ho comprato un caffè in Australia con una carta di credito, allora, un dollaro e buonanotte, dico col bico non l'avrei potuto fare, aspettare un'ora lì, non lo so.
Perché ci siamo trovati
questa cosa?
Prego?
Chi ha inventato?
Ecco, arriviamo un po' alla genesi di questo discorso. Cioè l'esigenza di creare una valuta virtuale è nata prima della nascita del Bitcoin stesso. Ci sono stati vari crittografi che avevano teorizzato questa
cioè non si sa se questo Satoshi Nakamoto è tra l'altro se esiste veramente
un gruppo di persone, io mi sono fatta questa idea,
sì, certo.
Un gruppo di crittografi che hanno lanciato questa cosa un po' come fosse un giocattolo, un qualcosa così, che dopo un po', come avete visto, è anche molto complesso, però è stata una mailing list mandata a vari sviluppatori a 31 ottobre 2008, non è un white paper come viene detto normalmente, white paper sono altre cose, da questo famoso personaggio che non si è mai capito chi è perché a metà del 2010 è scomparso dalla faccia della terra, ed è nato un po' come appunto...
Ma lei che ha studiato tanto non ha mai avuto la sensazione che questo fosse un raffinatissimo schema bot?
No.
La schema Ponzi per intendo la catena di Sant'Antonio.
Non è una catena di Sant'Antonio perché se fosse uno schema Ponzi esistono all'interno delle criptovalute alcune che vengono camuffate e sono dei veri schemi Ponzi. Il Bitcoin non lo è, proprio per le sue caratteristiche, perché io non sono venuta qui oggi a dire investite in Bitcoin
a spiegare ovviamente questo complesso sistema.
È un sistema complesso, ma lo schema Ponzi presuppone comunque uno schema piramidale. Sì. Innanzitutto, qui non c'è uno schema piramidale, è uno schema dove tutti sono alla pari, è come essere all'interno di un alveare senza la farigina, tanto per rendere l'idea.
Io ero venuto qua pensando
purtroppo assomiglia molto al concetto di democrazia digitale di Di Maio, questo mi spaventa un poco,
è quello neanche. Però
c'è questa paura di un'autorità centrale che posso condividere, io sono per il principio della sussidiarietà personalmente e posso capire, però fino a un certo punto, perché l'autorità centrale certe garanzie te le dà, quando non so chi è dall'altra parte, un sistema anonimo, questo preoccupa.
Mi rendo conto che spiazza, è un cambio di mentalità a cui non siamo assolutamente abituati, perché per secoli siamo stati abituati a un ente centrale, a qualcuno che garantiva per noi. Cioè...
Sì, ma anche se uno è dentro a internet, sa che internet è tutto campato in aria, no? Cioè, però fisicamente, se uno ce la mette buono arriva in capo a, no? Anche se qua mi sembra di capire che anche se uno si mette in questo buono non arriva a una fine,
perché
dietro, come suggeriva il dottor Bonifacio, non c'è nessuno,
c'è la rete, è un sistema basato sulla matematica e quindi c'è un programma software che gira, che tra l'altro non è bucabile, non è hackerabile. I furti che sono stati di Bitcoin sono stati di persone che lavoravano all'interno di organizzazioni che gestivano questi valori, è evidente questo.
O per esempio l'esempio che prima forse non è stato fatto è chiaro, è questo: io opero sempre col mio computer tutta in questa procedura e lascio tutto lì dentro, arriva il ladro, mi porta via il computer, ho perso tutto,
certo.
Per cui il suggerimento è non lasciamo la cosa lì, chiavetta e la chiavetta me la porto, ecco, sì, il primo accorgimento da adottare per evitare di perdere tutto.
Per spostare i bitcoin io ho bisogno di una chiave privata, quella chiave privata la devo tenere nascosta, un po' come avere,
cioè,
appunto sì, non posso andare in banca e dire ho perso il PIN, mi date un nuovo PIN, no, non esiste, cioè una volta che ho perso la chiave privata ho perso i soldi, ho perso i bitcoin, ho perso quello che insomma davo valore a... Il primo blocco di Bitcoin all'interno della blockchain è stato creato il 3 gennaio 2009 e c'è una prova temporale perché fa riferimento alla prima pagina di The Times dove dice Chancellor on brink of second bailout for banks, dove c'è un chiaro riferimento alla crisi economica, il cancelliere è sull'orlo del secondo salvataggio per le banche, quindi c'è un aggancio proprio con questo titolo sul fatto che uno è una marca temporale, due che è proprio in contrapposizione al sistema finanziario che era ovviamente scoppiato in quel momento.
Però anche la bolla era statisticamente predisposta per...
Certo, allora sul pseudonimo passo avanti perché ve l'ho spiegato a grandi linee prima. Bitcoin è legale, sì, lo dice la Banca d'Italia con un documento del 30 gennaio 2015 dove dice che l'Italia, in Italia l'acquisto, l'utilizzo, l'accettazione e il pagamento delle valute virtuali debbono al solito ritenersi attività lecite.
Sì, sì.
Chiaramente come diceva in premessa il dottor Bonifacio, ed è su base volontaria, cioè io con i Bitcoin non posso pagare le tasse, non posso liberarmi di un'obbligazione o di un debito. Lo posso fare solo se dall'altra parte trovo qualcuno che è disposto ad accettarlo. Lo Stato in questo momento non è disposto ad accettare Bitcoin per il pagamento di tasse.
Certo.
È chiaro. Quanti sono i Bitcoin? Allora, il sistema è stato strutturato per offrire un'offerta inelastica. È stato strutturato per verranno minati 21 milioni di Bitcoin. Allo stato attuale siamo a 17 milioni. E come vedete c'è una progressione, diciamo, che ha questa...
Quindi mi faccia capire, se l'offerta è rigida e
sì,
siamo vicini al limite massimo,
più o meno sì,
quello che agisce sul valore è la domanda.
Esatto.
Quindi se la domanda cresce e l'offerta rimane lì, è chiaro che è qui allora la motivazione dell'investimento che mi può, capito? È questo che determina l'incontro tra domanda e offerta, offerta rigida, domanda va su e allora...
Adesso siamo ancora in offerta.
Ma siamo vicini al limite, quindi da quel momento può solo che aumentare, no?
Esatto, infatti i primi blocchi, ovviamente che dove nessuno tra virgolette ci pensava, la validazione della transazione dava come incentivo economico 50 bitcoin. Adesso siamo arrivati, perché c'è una scala logaritmica, siamo arrivati a un dimezzamento, siamo a 12 bitcoin e mezzo da ogni validazione di transazione. E così ogni 4 anni si dimezza questa ricompensa. La distribuzione dei nodi è un po' in tutto il mondo, come vedete, vado veloce per chiudere, le miniere ne ho parlato, l'elemento economico, direi che l'elemento economico è dato dalla domanda e l'offerta, ma in realtà dalla domanda. E quanta memoria occupa la blockchain? Essendo che io posso scaricare dalla rete il nodo della blockchain, cioè tutto il libro masso da quando è stato creato, cioè dal 3 gennaio 2009, ovviamente queste transazioni sono tantissime. Questa slide io l'avevo fatta, avevo preso i dati a novembre 2017, era 140 megabyte, comunque tantino. Se guardiamo il valore del Bitcoin rispetto a quella che è l'economia mondiale, ovviamente è pochissimo rispetto a quello che vale Amazon, Apple, oppure lo stock market, cioè il mercato delle azioni. Per cui è ancora un mercato, come dire, acerbo, molto 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 piccolo. Per questo anche i regolatori stanno attenti, ma non hanno messo pesantemente le mani su questo mercato perché è ancora troppo troppo piccolo. Non è uno schema Ponzi perché non c'è un unico investitore, non esiste Bitcoin, Mr. Bitcoin, Bitcoin Limited, Bitcoin SPA, non esiste un qualcuno che ci beneficia di questa cosa. Non c'è la promessa di altri guadagni, cioè io non sono venuta qui a dirvi investite in Bitcoin perché sicuramente avrete 1200% diciamo, guadagno, e non è uno scamotage finanziario, io vi ho spiegato che è basato su una certa tecnologia, e io ve l'ho detto in maniera assolutamente asettica, non c'è, diciamo, un fine mio speculativo, no, dietro. e ovviamente non è rivolta a un pubblico non competente in materia finanziaria, quindi diciamo assolutamente diciamo che non è uno schema Ponzi, lo schema piramidale in questo caso non c'è. Dove comprare i bitcoin? Esistono dei siti dove ci si registra, e questi sono i principali, Ethereum Trading Limited era a Malta ma adesso sta venendo in Italia, è fatto da italiani, dopo c'è Kraken, Bitstamp, Coinbase, Coin, Bitfinex, dove per registrarsi uno deve dare i propri documenti, quindi carta d'identità, codice fiscale, deve anche dare una prova di residenza, quindi una bolletta, qualcosa, cioè stanno facendo dei controlli per conoscere chi è la persona e quindi fare tutti i presidi anche antiriciclaggio. Quindi il problema che diceva il dottor Bonifacio ovviamente c'è, però chi sta facendo questa cosa per mestiere si sta mettendo in sicurezza cercando di individuare chi sono gli attori all'interno di questo ecosistema. E i wallet, che sono appunto questi portafogli virtuali dove io posso togliere dagli exchange e mettere nel mio portafoglio privato, che può stare su un qualsiasi computer, sul telefonino, sull'iPad, quello che volete. Questi sono i principali, Green Address, che è sviluppato da italiani.
Non sono le 6:30 ancora e perciò non accettiamo.
Bread Wallet, Copay, Altana. Una volta che si scaricano questi wallet, bisogna quando si fa la procedura di inizializzazione, vengono date delle parole in una sequenza casuale. Ecco, quella è la chiave privata, quella bisogna assolutamente segnarsela come oracolato, perché quello consente di recuperare i propri soldini. Quindi se va persa quella sequenza di parole esatta, è praticamente come aver perso il PIN della banca, solo che non posso andarlo a richiedere, cioè io non ho più la possibilità di movimentare quei fondi. E qui, diciamo, come vedete c'è un QR code che identifica il mio indirizzo pubblico per ricevere bitcoin ed è una sequenza alfanumerica che è difficilissima da digitare, ma con telefonino se io faccio la foto mi trova subito ovviamente l'indirizzo esatto e quindi posso movimentare veramente molto molto velocemente il tutto e anche per inviare la procedura è la stessa, è molto molto semplice. Per finire, perché siamo arrivati alla fine, vorrei riportare queste parole di Andreas Antonopoulos, che è uno dei principali studiosi e anche fa delle conferenze in giro per il mondo, e questa frase mi piace particolarmente perché dice: ignorate del prezzo, ignorate il bitcoin come denaro e capite il bitcoin come tecnologia, invenzione e la rete che crea, perché se il valore economico venisse rovinato ci limiteremmo a ripartire con un'altra valuta. L'invenzione di Bitcoin, la tecnologia che la rende possibile, non può essere deinventata e crea la possibilità di una organizzazione decentrata su una scala mai vista prima su questo pianeta. Quindi io sposo completamente questa sua frase perché anch'io, a me non interessa l'elemento economico, a me interessa come tecnologia e secondo me è una tecnologia incredibilmente grande e di cui non abbiamo ancora visto nulla, cioè darà spazio a dei business che noi in questo momento non riusciamo neanche a immaginare. È come essere nell'epoca di internet degli anni 92-93, ok? E spero che vi ho dato un'immagine o comunque vi ho potuto dare dei concetti su cui potrete ragionare e spero che, insomma, di avervi chiarito qualche dubbio. Grazie.
C'è qualche domanda finale, poi ho bisogno di farvi un minuto di considerazioni finali, come si usa in Italia. Ci sono domande? No? Ce ne sarebbero 40.000 perché è così completo. Prego.
No, quella gara matematica, come viene risolta con dei programmi sul PC?
Sì, ci sono praticamente il computer, in realtà adesso hanno costruito delle macchine che sono dedicate solo a risolvere quei calcoli, quindi non si può usare più il computer in casa, perlomeno uno lo può usare ma va lentissimo, cioè non sarà mai il primo a risolvere la gara, ecco, questo sia chiaro, perché i grandi impianti hanno investito a prendere delle macchine che si chiamano ASIC e queste lavorano su dei calcoli e sono costruite specificatamente per risolvere quei calcoli e normalmente queste macchine vengono prodotte in Cina, guarda caso.
E si pagano i bitcoin comprando le
No, quello che io no. Anche se i cinesi hanno una gran fame di portare capitale all'estero e quindi stanno cercando tutti gli escamotage per poter portare capitali fuori.
E per questo sono stati messi.
Sì, infatti, sì. Allora credo di poter concludere in questa maniera. Indubbiamente dal punto di vista tecnologico siamo di fronte a un'invenzione in cui effettivamente i confini estremi non li conosciamo. Quindi ci possono essere sviluppi impensabili. Ecco, la domanda che io mi pongo è questa, questa tecnologia deve cercare di dimostrare qual è l'utilità sociale finale di questa roba, perché finché rimane un esercizio intellettuale può ovviamente interessare moltissimo insomma, agli scienziati, ai grandi matematici, però insomma, l'uomo ha bisogno di risposte per certi bisogni che conosciamo, insomma. Ecco, io mi sto chiedendo dal punto di vista proprio del sistema dei pagamenti, qual è l'effettivo valore aggiunto di questo sistema? Io non l'ho visto. Non posso assolutamente dire che strumenti di pagamento attuali possono essere superati da questo, perché per complessità di questo sistema ancora non ci siamo. Quindi al momento mi sembra, al di là del problema tecnologico, i cui sviluppi possono essere infiniti e quindi non ho competenza per entrare, per quanto riguarda diciamo, la forma di investimento, se il bitcoin, le criptovalute si traducono essenzialmente in un'accumulazione di capitale che con metodi assimilabili al gioco d'azzardo, perché è così attualmente, io non ho nessuna sicurezza, sono quello che va in borsa, che dico, butto dentro 500.000 euro, succede a quello, siamo lì insomma, non sappiamo che cosa può succedere di questo valore, no? Se è così, allora mi viene in mente la profezia di Keynes, il quale nel 1936 aveva detto queste cose: quando l'accumulazione di capitale diventa il sottoprodotto di un casinò, cioè siamo nel gioco d'azzardo, è probabile che le cose per quel paese vadano molto male. Ecco, io spero di no, ma attualmente non ci sono elementi per poter certificare che il valore aggiunto, l'utilità sociale di questo meccanismo sia ancora definito. D'altra parte le riserve che noi abbiamo sull'opacità, non sappiamo chi l'ha inventato veramente, siamo anonimi, insomma, non sappiamo come avvengono queste transazioni, no? non sappiamo con esattezza. Io non ho un estratto conto mensile che mi dica quando sto andando avanti. L'assenza di regole, questa volatilità che ancora, queste sono cose, e poi questo rischio, cioè ci sono due rischi, la collusione tra tecnologia e finanza. Noi abbiamo tutto subito una tecnologia raffinatissima che sembrava essere la fonte di grande ricchezza ed erano i derivati. Siamo nello stesso campo. Ci parlo ancora di più.
Siamo già oltre.
Lì è successo che a un certo momento il mondo finanziario era ben superiore a quello che era l'esigenza dell'economia reale e abbiamo subito tutti. Siamo di fronte a una tecnologia che crea peraltro verso qualcosa di analogo? Non lo sappiamo, però ecco, dobbiamo ipotizzare questa cosa. Allora, matrimonio con la finanza? Speriamo che non sia come i derivati. Il matrimonio tra tecnologia e criminalità, attenzione, perché anche qui può essere un canale che anziché funzionare bene ci distrugge la ricchezza, insomma. Quindi è un'invenzione molto intelligente che attualmente può essere posseduta solo da intelligenze superiori. Sul piano pratico credo che dovremmo ancora tanto validare questa cosa dal punto di vista della cosa. Il fatto di essere senza un qualcuno dietro, non c'è una controparte ed è una democrazia diffusa in tutto che gestisce questa cosa, personalmente non mi rassicura. Io so con chi prendermela se la mia moneta va giù di me, la prendo con la banca centrale, qui non so con chi me la
prendo. Perché noi siamo sempre stati abituati a pensarla così e quindi è difficile fare salto diciamo,
so.
Di fiducia.
Infatti noi adesso facciamo un'esperienza con Di Maio, il quale ci dice basta Parlamento, tutto è balle, tutto il popolo decide con un click. Stiamo facendo questa esperienza, se quella funziona chissà che non funziona anche il bitcoin.
Aggiungere solamente una cosa, che in un'intervista del 1999, se non ricordo male, Milton Friedman, che è un famoso
monetarista, il fondatore del monetarismo,
prima di morire, quindi era già molto anziano, aveva teorizzato diciamo, un sistema stile bitcoin in cui diceva che era possibile, secondo lui, che venisse creata venisse creato un sistema di pagamento che non passasse tramite le banche centrali e che viaggiasse su internet, e questo è il Bitcoin. Quindi, diciamo, economisti particolarmente brillanti hanno capito che ci poteva essere un'evoluzione tecnologica di questo genere. È chiaro che dopo le implicazioni, diciamo, far coesistere questi due sistemi è difficile, perché chi è abituato a gestire le cose come sono sempre state fatte, e ovviamente significa fare un salto di fiducia triplo cappiato, quindi diciamo con rischio di rompersi il collo, ma in realtà non sapendo chi c'è dietro, allora io mi devo fidare perché le regole ci sono, le regole è il codice stesso che c'è, che si autoregola, quindi quella è la mia garanzia. Mentre nelle banche centrali, certo, c'è un ottimo Mario Draghi, però è sempre un uomo può sbagliare.
Con che criterio il Bitcoin poi è stato valutato alla borsa di New York?
No, non è stato ancora. Diciamo che la borsa di New York sta valutando la creazione di una piattaforma che accolga fra le varie transazioni anche le criptovalute. Stanno valutando.
Sì, ancora. Sono degli strumenti finanziari che sono...